Leggere il capitolo secondo, libro di Neemia. Nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artaserse, il vino stava davanti al re. Io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse: «Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che per una preoccupazione». Allora fui colto da grande paura e dissi al re: «Viva il re per sempre! Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco?» E il re mi disse: «Che cosa domandi?» Allora io pregai il Dio del cielo, poi risposi al re: «Se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca». Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse: «Quanto durerà il tuo viaggio? Quando ritornerai?» La cosa piacque al re, che mi lasciò andare e gli indicai una data. Poi disse al re: «Se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori d'oltre il fiume, affinché mi lascino passare ed entrare in Giuda, e una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al Tempio del Signore, per le mura della città e per la casa che abiterò». Il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Mi recai presso i governatori d'oltre il fiume e diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una scorta di ufficiali e di cavalieri. Quando Sanballat, il coronita, e Tobia, il sermo ammonita, furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Così giunsi a Gerusalemme e trascorsi 3 giorni, mi alzai di notte, presi con me pochi uomini e non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me altra cavalcatura oltre a quella che usavo. Uscì di notte per la porta della valle e mi diresse verso la sorgente del dragone e la porta dell'Etame, osservando le mura di Gerusalemme, quanto erano rovinate e come le sue porte erano consumate dal fuoco. Passai presso la porta della sorgente e il serbatoio del re, ma non c'era posto per cui potesse passare la mia cavalcatura. Allora risalì la valle, sempre osservando le mura, poi rientrato per la porta della valle, me ne tornai a casa. Le autorità non sapevano né dove fossi andato né che cosa facessi. Fino a quel momento io non avevo detto nulla né ai giudei né ai sacerdoti né ai notabili né ai magistrati né ad alcuno di quelli che addirittura si occupavano dei lavori. Allora dissi loro: «Voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna». Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferì le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero: «Sbrighiamoci e mettiamoci a costruire», e si fecero coraggio con questo buon proposito. Ma quando Sanballat, il coronita, e Tobia, il servo ammonita, e Gesem, l'arabo, lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono dicendo: «Che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re?» Allora risposi loro: «Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete né parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme. Fino a qui la nostra lettura. Sia il primo che il secondo capitolo di Neemia, il primo e il secondo capitolo, iniziano con alcuni riferimenti temporali. Innanzitutto siamo nell'anno ventesimo del re Artaserse. Dovete sapere che il re Artaserse ha regnato dal 424 464 al 424, 40 anni di regno. Dunque 20 anni di regno, siamo nell'anno 444, in cui si svolgono questi due racconti, e questo ci offre l'occasione che per capire in quale stagione, soprattutto in quale mese, si sono verificati questi due avvenimenti, sia quello in Neemia capitolo 1, versetto 1, che è stato oggetto della precedente meditazione, che appunto avevamo visto che Neemia aveva appunto conversato, chiesto informazioni a alcuni scampati dall'esilio di quale era lo stato della città di Gerusalemme, e loro gli dicono: guardate che gli abitanti di Gerusalemme sono nella miseria, la città è rovinata e le mura sono tutte incendiate, rovinate, e anche le porte. E dice che questa conversazione, Neemia 1.1, è avvenuta nel mese di Chisleu, va bene, che corrisponde al nostro mese di dicembre, il mese di Chisleu e dicembre, nello stesso mese in cui, per facilitarvi la cosa, la comprensione, è lo stesso mese in cui si celebra la festa della dedicazione, di cui si parla nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 e versetto 21, in cui dice che Gesù passeggiava sotto il portico di Salomone, ed era la festa della dedicazione, era d'inverno, precisa l'Evangelista, era d'inverno, infatti è dicembre. Poi il secondo capitolo, quello di cui analizzeremo questa mattina, inizia appunto dicendo che siamo nel mese di Nisan, va bene, che è l'altro nome con cui viene conosciuto il primo mese del calendario, ricordatevi, religioso ebraico, mese di Nisan, oppure come scritto nel libro dell'Esodo, al capitolo 12, versetto 2, quando Mosè ha istituito la Pasqua, ha detto: questo sarà per voi il primo mese, mese di Abib, dopo l'esilio viene chiamato mese di Nisan. E qui ci troviamo nel mese di aprile, siamo, perché l'anno ebraico inizia il religioso in aprile. Sempre però siamo nell'anno appunto ventesimo del regno di Artaserse, perché dovete sapere che l'anno nuovo del calendario ebraico non inizia come il nostro in gennaio, ma il calendario ebraico inizia praticamente nel mese di Tisri, che sarebbe il settimo mese. Questo è il primo mese del calendario ebraico, anche se andate in Israele, il primo giorno dell'anno è il primo di ottobre. Dunque, nel mese di Tisri, questo si è venuto a consolidare dopo il ritorno dall'esilio. Prima non era così, si è venuto a creare all'epoca di Esdra e Neemia. Infatti, anche loro vi hanno contribuito a confermare questa nuova, diciamo, trasformazione del calendario ebraico. Lo si può vedere, per esempio, se leggete Esdra 3:6, che dice: dal primo giorno del settimo mese di questo mese Tisri, va bene, cominciarono a offrire olocausti al Signore. E ancora anche nel libro di Neemia, va bene, al capitolo 8, versetto 2, è scritto: il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea, poi sarà oggetto della meditazione futura. Dunque siamo in questi due mesi. Dicembre è stato quando ha parlato con i profughi, qui siamo nel mese di aprile. E detto appunto, per cui secondo i dati fornitici dai testi dell'inizio di questi due capitoli, questo racconto è accaduto nell'anno 444, nel mese di aprile, e dopo aver trascorso soprattutto Neemia e coloro che erano impegnati nella preghiera, da dicembre fino ad aprile, per cui gennaio, febbraio, marzo, aprile, lui li ha praticamente passati in preghiera. E l'avevamo visto la volta scorsa, che avevamo visto la preghiera veramente fervida di Neemia. Ne possiamo vedere alcuni passaggi in Neemia capitolo 1 versetto 11, dove dice: Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi. Vuol dire che si era creato un gruppo di preghiera, e concedi oggi, perché lui doveva, si era proposto di compiere la missione, quella appunto di fare ripartire i lavori per la ricostruzione di Gerusalemme che era stata interrotta. Ti prego di dare successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo. Quest'uomo è chiaramente il re Artaserse in questo caso. Questo dunque è lo stato d'animo e il tempo in cui Neemia si accinge a svolgere il suo lavoro di coppiere. Infatti dice che il re, il vino era davanti al re, lui era pronto lì tutto quanto, la tavola imbandita per offrirglielo, e inizia la conversazione. Questo è lo stato d'animo di Neemia, mentre appunto, ecco, l'interessante di questi primi tre versetti è che vi è una parola che viene ripetuta in tutti e tre i versetti, e la parola è triste, la tristezza. Infatti dice versetto 1, io non ero mai stato triste in sua presenza del re. Secondo, perché gli chiede il re, perché hai l'aspetto triste? Non può essere altro che per una preoccupazione, gli chiede, perché poi si accorge, si vede che sei in buona salute. Deve essere qualche cosa nel tuo cuore, sai qualche cosa. E infine il versetto 3, che è la risposta di Neemia che gli dà. Come potrei non essere triste quando, gli dice, la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta. Questi tre versetti denotano lo stato di tensione emotiva che aveva appunto Neemia nell'affrontare questo sovrano persiano, va bene, al quale gli doveva dire di revocare questo editto che aveva bloccato i lavori della città e che sta vivendo per la richiesta appunto al re. L'emozione era tanto evidente che gli si leggeva sul volto. Infatti pure il re se ne accorge e gli domanda: perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che per una preoccupazione. Il re Artaserse, che lo conosceva molto bene perché era una persona quasi di famiglia, mentre mangiava, va bene, aveva intuito tutto e aveva fatto una diagnosi perfetta. E questo, diciamo che Neemia lo aveva scoperto un po', lo aveva scoperto, senza nemmeno aprire la bocca, solamente perché lo si vedeva dipinto sul volto. E al tempo stesso è intanto spaventato che dice: viva il re per sempre! Appunto, lui vuole allontanare dalla presenza del re il sospetto che magari la sua tristezza potesse causare, fosse malinterpretata come slealtà oppure irritabilità in presenza del re, verso il sovrano. Poi, come se si fosse un po' sbloccato dall'emozione che provava, disse: come non potrei essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono incendiate. Trova l'impeto di dire quello che doveva dire. Prima di vedere la reazione del re, vorrei soffermarmi su un particolare. Egli infatti evita prudentemente di nominare Gerusalemme, non parla della città di Gerusalemme, che avrebbe potuto maldisporre, irritare questo sovrano. Sapete, questi sovrani erano anche un po' particolari. E il re, che già aveva sospeso, perché era lui che aveva proprio sospeso con un decreto imperiale la ricostruzione, a questo proposito potete vedere Esdra capitolo 4 versetto 21, ma fece leva sul senso del rispetto delle tombe e dei suoi avi morti. Capite? L'intelligenza e la prudenza di questo Neemia fece appunto leva sul senso dei morti, senza però dimenticare di ricordare che la città era in rovina e le sue porte erano consumate dal fuoco. Versetto 4 e 6. Da questo versetto inizia quello che è veramente il cambiamento, perché il sovrano non si mostra irritato, anzi è incuriosito e non è nemmeno infastidito, ma al contrario mostra la disponibilità tanto al punto da chiedergli: ma che cosa domandi? Non è che gli dice: non mi steccare, adesso sto mangiando, ne parliamo in un altro momento di affari. Dice: che cosa domandi? Ma Neemia dice che prima di iniziare le sue richieste fa una preghiera quest'uomo. Non solo aveva pregato 4 mesi, fa una preghiera intima prima di aprire la bocca, proprio di ringraziamento, perché aveva capito che qualche cosa si era sbloccato al Dio del cielo, che forse abbiamo fatto magari anche tanti, ciascuno di noi in qualche momento ci siamo trovati in momenti critici e il Signore ci è venuto in aiuto e ci ha sbloccato, abbiamo visto che le cose sono migliorate e lui ha intuito subito, ha detto: Signore, grazie veramente, perché mi hai dato questa opportunità incredibile per l'esaudimento ricevuto, come è scritto in 1 Pietro capitolo 5 versetto 6 e 7, che è scritto: umiliatevi come ha fatto Neemia, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo. E poi dice: gettando su di lui ogni vostra preoccupazione. E ne aveva di preoccupazioni Neemia in quei momenti, affrontare un sovrano come quelli dell'impero persiano. Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Il Signore ha cura di noi, dei nostri problemi, come ha avuto i problemi. La cura per Neemia, sì, il Signore veramente ha avuto cura di Neemia, il quale sotto l'azione convincente dello Spirito Divino ha ottenuto quello che si desiderava, veramente quello che aveva chiesto con tanta insistenza al Signore. In Isaia, al capitolo 48, versetto 17, è scritto: così parla il Signore, il tuo Redentore, il Santo di Israele, io sono il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guarda per la via che devi seguire. Lui ci guida per la via. E lui che si era lasciato guidare Neemia veramente vedeva passo passo come il Signore gli stava aprendo la strada. E noi troviamo conferma dell'azione divina nei versetti 6, dove è scritto: la cosa piacque al re. Ma non è meraviglioso un versetto? La cosa piacque al re. Era talmente convinto che veramente il Signore gli aveva dato soddisfazione. E dice che lo lasciò andare, anzi, e io gli indicai anche una data. L'accordo era fatto. Possiamo solo immaginare la gioia di Neemia e soprattutto la soddisfazione per questo grande esaudimento di poter finalmente iniziare a ricostruire la ricostruzione della città e rialzarne le mura, che sono un simbolo innanzitutto di fierezza, di protezione dai pericoli esterni e soprattutto della solidità. Nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 10, versetto 8, è scritto: chi demolisce un muro, e di muri ne avevano demoliti i babilonesi a Gerusalemme, va bene, sarà morso dalla serpente. Infatti era diventata una città infestata di tutti, ogni male possibile. Era necessario veramente rialzare le mura di questa città per garantirne assolutamente l'inviolabilità. Neemia, che era un uomo oltretutto non solo di fede, ma era un uomo pratico e capace, si farà rilasciare, versetto 7, è scritto, delle lettere che erano delle autorizzazioni, dei visti reali, dei passaporti per attraversare tutte le province. Addirittura leggiamo in quello che è la descrizione del regno di suo padre, Assuero, dice che le province dell'impero persiano erano 120. 120, per cui potete immaginarvi quante frontiere e dogane dovevano fare, tutti questi visti per attraversare tutte le province e entrare in Giuda. E soprattutto una lettera particolare, una lettera gli interessava per Asaf. Era stato informato, probabilmente aveva i canali giusti per sapere a quale porta bussare. Asaf, che era l'intendente reale, l'amministratore per conto dell'imperatore, del re persiano a Gerusalemme. Versetto 8 dice: lui aveva la custodia del parco del re, che avrebbe provveduto alla fornitura del legname per la costruzione delle porte della fortezza. Questa parola importante, della fortezza, è una cosa molto importante. Io non volevo portare la cartina della città di Gerusalemme, come era prima e come è stata ricostruita, eccetera. Vedremo questa fortezza molto importante, che sarebbe poi in definitiva, attraverso varie trasformazioni, quella che sarà la fortezza Antonia, va bene, dove sarà riportato anche, forse dicono come alcuni commentatori, anche Gesù e anche l'apostolo Paolo, quando è stato preso nel Tempio con l'accusa falsa che aveva portato dentro anche dei greci, era falsa, e poi lo volevano uccidere, lapidare. Fortunatamente il centurione l'ha strappato dal linciaggio e l'ha portato in questa scalinata dove lui ha fatto quel meraviglioso predicazione, veramente. Ecco lì, la fortezza, dove lo volevano torturare, e lui dice: ma vi è lecito torturare un uomo romano così, prima che sia stato interrogato? Tant'è vero che si spaventano. Ecco, la fortezza annessa al Tempio. Questi sono due riferimenti molto importanti. Al Tempio del Signore, per le mura della città e per la casa che io abiterò. Lui abitava probabilmente in questo quartiere. Tutto questo è stato provato perché, come dice sempre, la benefica mano di Dio era su di me. Se c'è stato questo buon esito, è semplicemente perché Dio veramente lo ha voluto. Ora però, prima di continuare il nostro racconto, è necessario fare alcune riflessioni su alcuni accadimenti che non sono solo fatti storici, un po' così belli, però un po' noiosi. Ma tutto questo è accaduto perché fanno parte di una rivelazione profetica fatta addirittura a Daniele per mezzo del suo messaggero. Giorgio, avevi parlato della preghiera di Daniele al capitolo 9, e c'è un punto in cui che dice Gabriele, questa creatura angelica, gli va vicino e gli dice: uomo grandemente amato, e gli fa la rivelazione delle 70 settimane. Gli fa. Ecco qui, a proposito della spiegazione di quanto sarebbe iniziato il conteggio di queste 70 settimane. Ora i commentatori, non è che sono tutti d'accordo i commentatori su dove, quando far partire la data delle 70 settimane, qualcuno diverge, ognuno ha le sue tesi. Si sono chiesti in quale momento si possa far partire la data dell'inizio di queste settimane. E il versetto 25 di Daniele, che io lo leggo, dice: sappi dunque, gli rivela Gabriele, dunque comprendi dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno appunto 7 settimane, poi 62, essa dice la città sarà restaurata, ricostruita, piazza e mura, e poi continua e dice in tempi angosciosi. Nel libro di Esdra e anche di Neemia, prima l'uno poi l'altro, avevamo visto che ci sono stati 4 ordini imperiali di questi imperatori persiani. Il primo, si apre così l'epistola, il libro di Esdra, con l'editto di Ciro, il primo editto, quello che autorizzava gli esiliati a Babilonia di poter ritornare liberamente in Giudea. Va bene, questo. Il secondo è l'editto di Dario, che era quello che ha autorizzato, dopo che i samaritani si erano opposti a quella che era la costruzione del Tempio, anzi addirittura l'avevano sospesa, è detto che Dario fa un preciso editto e dice: no, il Tempio deve essere ricostruito, e viene ricostruito nel 515, questo ad opera dell'editto di Dario, di cui si trova nel libro di Esdra al capitolo 6, c'è proprio il testo. E infine rimangono gli altri 2 editti che sono fatti all'epoca di Artaserse, del re attuale. Il primo è quello che è scritto nel libro di Esdra, capitolo 4, in cui lui diceva sempre: dovete bloccare la ricostruzione della città. Questo è stato fatto nell'anno 457, 13 anni prima, proprio nel momento in cui Esdra è ritornato a Gerusalemme, anno 457, oppure settimo anno del re di Artaserse. Questo qui invece è il ventesimo anno, 13 anni dopo. E infine arriviamo all'ultimo decreto, che è questo qui. Questo in cui praticamente Artaserse autorizza definitivamente Neemia a ricostruire la città, che è avvenuto proprio nel mese di aprile, marzo-aprile dell'anno 444. I commentatori sono stati, come vi dicevo, incerti sulle scelte della data da dare, quando si sarebbe fatto partire il calcolo al contrario delle 70 settimane. Però il più attendibile è quello appunto di Neemia, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 8, qui, quando è stato autorizzato Neemia, quello in cui si parla della ricostruzione effettiva della città di Gerusalemme. E questo è avvenuto appunto nel mese di aprile dell'anno 445. Alcuni commentatori addirittura mettono addirittura il giorno, tanto è la precisione che hanno fatto. Io non mi dilungo su questo, è una cosa che vi dico. Chi vuole può farlo, eccetera. Infatti, come aveva profetizzato, dicevamo, della profezia di Daniele, che aveva detto, la città la ricostruirà, ma sarà costruita in tempi angosciosi. Appunto, infatti, come aveva profetizzato Daniele che la ricostruzione di Gerusalemme sarebbe avvenuta in tempi angosciosi, cioè terribili, in cui veramente qualche cosa, è la stessa frase in cui dice Gesù che nel Getsemani, quando ha lasciato i discepoli, dice che si prese Pietro, Giacomo e Giovanni e dice cominciò a essere angosciato. Ecco, lo stesso. In tempi terribili, Gerusalemme sarà ricostruita in tempi angosciosi, ed è vero. Infatti, cosa dice il versetto decimo del capitolo che stiamo leggendo? Appena viene annunciato l'imminente arrivo di Neemia, versetto 10, dice: quando Sanballat, questo è un nome che solamente a pronunciarlo ti viene paura, fa spavento, il coronita e Tobia, il servo ammonita, pensate che origine, furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati della venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Loro veramente furono veramente arrabbiati, ai quali più avanti vedremo si aggiungerà anche un altro personaggio famoso, Gesem, l'arabo, c'è anche lui che verrà. Tutti costoro hanno un unico scopo: boicottare, sabotare, distruggere questa piccola comunità, che poi che erano due tribù, la tribù di Giuda e la tribù di Beniamino, una piccola realtà, la volevano distruggere, che voleva cercare di vivere veramente la realtà del Signore, le promesse del Signore. E i nemici, ricordatevi, di ieri, sono gli stessi di quelli di oggi, sono gli stessi, perché vedete, il vero nemico non è carnale, sì, è anche carnale, ha anche le sembianze umane, sì, ha i suoi operatori del male, ma veramente la natura è spirituale. L'apostolo Paolo lo dice chiaro e tondo: il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro le potenze demoniache che sono nei cieli spirituali, perché Satana sa che questo popolo, come dice l'apostolo Paolo nell'epistola ai Romani al capitolo 9, appartengono a questo popolo, l'adozione, appartengono la gloria, appartengono i patti, appartiene la legislazione, appartiene il servizio sacro e le promesse. E dice: Paolo e dai quali proviene. Lui perché parla in, guarda indietro, ma il tempo di Neemia Gesù doveva ancora venire. E sappiamo quanti nemici lo volevano far uccidere. Pensate solamente il Vangelo di Matteo che descrive che Erode per cercarlo ha fatto distruggere un paese. È dovuto fare l'esiliato in Egitto Gesù. Per cui possiamo capire i tempi angosciosi che sono stati per quest'unti. Doveva provenire Gesù, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. E infine arriviamo alla seconda parte del capitolo, che sono compresi dal versetto 1 al versetto 20, in cui viene narrato tutto quello che Neemia intraprende. Vi è una prima parte in cui Neemia mette in atto alcune strategie molto importanti. Dopo essersi infatti, dice, riposato dalle fatiche del viaggio, perché erano diverse migliaia di chilometri, si riposa 3 giorni. Probabilmente prende contatto delle persone, del luogo, e poi dice che prende con sé pochi uomini, quelli appunto di cui si poteva fidare, perché vedremo in questo libro che anche dietro l'immagine i nemici non erano solo esterni, ma erano anche purtroppo interni e anche erano nelle amministrazioni, non solo civili, ma anche spirituali, anche dei sacerdoti addirittura. Interessante leggere nel testo biblico che l'ispezione inoltre delle mura della città fu fatta di notte. È detto: mi svegliai di notte. Pensate a questo governatore. Per tenere lontano curiosi e soprattutto questi pericolosi personaggi, nemici, per non offrirgli nessun vantaggio e soprattutto disorientarli, coglierli magari di sorpresa al fatto già avvenuto. Tutto doveva essere fatto nella massima segretezza, infatti è scritto al versetto 11: non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva messo nel cuore di fare per Gerusalemme. Non ha rivelato, è stato molto prudente, sapeva che era un ambiente molto particolare, inospitale in un certo modo. E anche al versetto 16 è scritto: le autorità non sapevano né dove fossi andato, né cosa facessi. Fino a quel momento io non avevo detto nulla né ai giudei né ai sacerdoti né ai notabili né ai magistrati né ad alcuno di quelli che addirittura si occupavano dei lavori. Probabilmente c'era della gente che lì faceva, metteva a posto quello che si poteva fare. Nemmeno loro gli ha detto nulla, li ha tenuti all'oscuro tutti. La consegna del silenzio era così rigida che non aveva detto nulla neppure a coloro che si occupavano dei lavori pubblici. Ci sarà stato un ufficio competente per i lavori appunto della città di Gerusalemme. Il motivo di questo comportamento la Bibbia non ce lo dice. Non ci dice perché Neemia abbia fatto così. Probabilmente, lo dico io, voleva con il silenzio, va bene, aumentare l'attesa, la sorpresa. Infatti si saranno domandati: ma com'è messo questo governatore? Dorme di giorno e si sveglia la notte, va passeggiando per Gerusalemme durante la notte, fa le ispezioni. Se lo saranno chiesto, non parla. Probabilmente sapete dov'è la cosa? Come dice, l'attesa aumenta l'aspettativa. E sapete dove la trovate la risposta? Quando uno si aspetta le cose. In Genesi, nel libro della Genesi, al capitolo 29, versetto 20, che è scritto, si parla di Giacobbe, quando era da Labano e lavorava per la sua figlia, ve la ricordate, Rachele? È scritto al versetto 20, capitolo 29, versetto 20, Giacobbe servì 7 anni per Rachele, gli parvero pochi giorni a causa del suo amore per lei. Eccoli, questa sorpresa, la sorpresa di sapere che cosa aveva in serbo questo governatore. E infatti arriva il momento che Neemia parla. finalmente al versetto 17, che è detto che Neemia rompe il silenzio e parla a tutto il popolo e gli ricorda: voi vedete in che misera condizione vi trovate dopo aver denunciato, dice, lo stato deplorevole della città. Egli lancia la sfida di ricostruire le mura di Gerusalemme. Poi, per essere maggiormente convincente, come scritto al versetto 18, raccontò la sua personale testimonianza, come appunto la benefica mano di Dio gli aveva fatto incontrare il favore del re. Parla personalmente, non parla più come un funzionario, parla proprio come un credente. Dice veramente: io ho visto la mano di Dio operare in quei momenti in cui sono stato autorizzato a venire qui per dire a voi, la darvi a voi la bella notizia della ripresa dei lavori che lo aveva autorizzato per la ricostruzione di Gerusalemme. A questa notizia, va bene, tutti all'unisono dicono: sbrighiamoci, mettiamoci a ricostruire, e si fecero coraggio con questo buon proposito. È meraviglioso. Veramente gli aveva dato un entusiasmo, una carica enorme a questi cittadini avviliti già da 13 anni da questo divieto. La notizia però della ripresa dei lavori è detto che si sparge come un fulmine, e quando lo seppero i loro nemici, i soliti noti, va bene, subito iniziano le critiche, le offese, le insinuazioni maligne, pericolosissime, che screditavano appunto la loro genuina voglia di lavorare, di ricostruire la casa di Dio, la città di Dio, veramente, Gerusalemme, la ricostruzione. Tant'è vero che gli lanciavano queste accuse vergognose, dicendo: Neemia, voi vi volete ribellarvi al re. Ecco, sempre quella, che loro intendevano fare un regno a parte, completamente, ribellarsi. Queste accuse, è scritto che Neemia dice, a queste vergognose accuse, Neemia gli risponde: noi, servi di Dio, ci alzeremo e ricostruiremo. Voi non avete né parte, né diritto, né memoria. Questi due pronomi personali, noi e voi, ci ricordano che c'è l'urgenza di scegliere a quale gruppo appartenere. O si sceglie di stare con il Signore, di essere amici con il Signore, o si sta contro il Signore e si diventa nemici del Signore. Contro il Signore. Io ti invito questa mattina a stare dalla parte del Signore, a essere dalla sua parte, nell'amicizia del Signore. Così appunto, come ha detto Neemia, troverai la tua parte, il tuo diritto, e soprattutto la memoria agli occhi di Dio. Dio benedica la sua parola. Amen.